Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Ecco qua, andiamo anche a trasmettere in diretta su YouTube e anche sul nostro Instagram. Oggi è domenica 12 ottobre, malgrado che in America cercano di abbattere tutte le statue e tutti i monumenti e tutte le targhe che ricordino il nostro Cristoforo Colombo, questa è la data comunque che ci riporta alla scoperta dell'America, 12 ottobre 1492, quando appunto qualcuno gridò dall'alto del pennone della caravella terra, terra, dopo mesi di navigazione. Bene, noi andiamo con, ve lo ricordiamo appunto che questa è una data per noi importante, qualcuno comincerà a snobbarla, ma che ce frega, ma che ce importa, se dentro l'acqua l'oste, se dentro il vino l'oste ci ha messo l'acqua, non so cosa è, noi lo beviamo lo stesso, quindi ci beviamo lo stesso questa grande, ce la sorseggiamo con piacere questa data che riporta un grande genovese qual era Cristoforo Colombo, che più lo martorizzano, no, con le nuove culture di cancellare poi la vecchia cultura, e più a noi ci rimane simpatico, per cui la ricordiamo questa data, va bene? La ricordiamo. Allora, detto questo, siamo anche nella possibilità, ecco qua, di farvi vedere un pochettino anche su Facebook quanto abbiamo dei giornali e dei giornali, perché anche su Facebook dobbiamo farvi vedere, come lo facciamo vedere ogni giorno in streaming, la possibilità di poter leggere insieme a noi i giornali che sono in edicola. E quando parlo di giornali in edicola, ma è inutile che lo stia qui a ribadire ogni volta, c'è sempre la questione che riguarda qui, per quale motivo non mi si apre, non ho capito, eccolo qua, finalmente si è aperto, la questione che riguarda il nostro il Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Ecco, adesso ho sistemato tutto, posso non perdere ulteriormente tempo, andiamo sulla pagina dei Canati del Resto del Carlino, la nuova urbanistica, recupero e confronto, dice il comune sta preparando il PUG, lo strumento di pianificazione che programma lo sviluppo della città, incontri con professionisti e quartieri, e questo incontro ci sarà il prossimo, mi sembra, martedì alle ore 21 all'aula consigliare o all'aula magna, l'aula consigliare. E poi abbiamo i cittadini in campo per accogliere i rifiuti, ieri c'è stata la giornata Puliamo Recanati, e poi abbiamo fiamme nell'allevamento, morto un centinaio di piccoli uccelli, questo è avvenuto in contrada Mortolo a Potenza Picena. Vabbè. Fra le brevi, laboratorio al museo, i bambini imparano a disegnare con Paolina e Giacomo Leopardi. La pagina di Porto Recanati è dedicata alla legionella in hotel, scatta la disinfestazione, ogni tanto scappa fuori la legionella a Porto Recanati. Le analisi dell'asta nei giorni scorsi hanno individuato il batterio nella camera di un albergo a Scossicci. Via rimborsi per i libri scolastici, siamo sempre a Porto Recanati, come a Recanati è successo questo. Disegna a scuola per dare un sostegno ai bambini della guerra, poi Porto Recanati, gli scacchi arrivano a scuola, lezione agli alunni della Gramsci Matteotti. E questo è quanto. Invece, se andiamo a vedere, ecco, lo facciamo vedere adesso, ve l'abbiamo detto, poi non lo facciamo vedere. Se andiamo invece a vedere il Corriere Adriatico, eccola qua l'edizione di Macerata, e andiamo a vedere l'edizione della pagina dei Canali di Porto Recanati, servizi igienici sotto il loggiato invece di locali, vetrine e start-up. Qui dice un come vorrebbe che venisse disegnato. Idealmente poi i disegni li possiamo fare come li facevamo a scuola, no? Di nostra fantasia. Poi nella realtà le cose sono diverse, quindi vabbè, vivere recanati attacca l'amministrazione guidata dal sindaco Pepa sulla decisione di installare servizi igienici in un luogo caratteristico per la comunità leopardiana. Allora e quindi non gli sta bene, e vabbè, che io voglio fare, lasciamo perdere, dopo lo leggeremo. Concecco, buonanotte. L'arte ora gira il mondo. Porto Recanati, al suo piccolo borgo Porto Recanati, e palcoscenici artistici più prestigiosi del mondo. Cecco Buonanotte, artista di fama internazionale, noto per la sua maestria nella scultura e per la poesia che permea le sue opere, ha lasciato Porto Recanati a 16 anni per inseguire il suo sogno artistico, ben consapevole del prezzo da pagare. Vabbè, si delinea questa figura, questo personaggio che era molto da Lino Palanca, no, ne parlava molto con piacere. Poi abbiamo Osimo, ancora i vandali al presepe Santa Casa, distrutto, lo chiudiamo per sempre, dicono gli allestitori del presepio. Non dovete chiudere il presepio, dovete chiudere questi vandali che li prendete con una rete a strascico in un magazzino e ci li lasciate marcire per un po' di tempo, gli somministrate da sotto la porta un po' di viveri, un po' di pane, un po' di acqua, un po' di aceto, un po' di, ecco, un pochettino di, in modo che quando ne escono fuori un pochettino denutriti, no, siano almeno nella consapevolezza di non fare più le cazzate, no? Tanto più poi con i pupazzi e presepio quanto si divertono questi sciocchi scemi, punto. A proposito di bambini, voi avete visto l'esodo di ritorno dei palestinesi che ritornano a Gaza? Avete visto l'immagine di sera? Nessuno è venuto in mente, dice, ma dove sono i bambini denutriti? Perché le famiglie e i bambini che venivano ripresi dalle telecamere di questo esodo al ritorno, che è servito appunto per allontanare queste popolazioni, come chiedeva gli israeliani, perché gli israeliani prima di attaccare un sito militare di Hamas chiedeva alla popolazione di allontanarsi, perché i siti militari venivano piazzati sotto gli ospedali, sotto le chiese, sotto gli asili nido, cioè sotto tutte quelle strutture che potevano, una volta magari attaccate, fare eco in tutto il mondo, dice, ah, hanno bombardato un asilo nido. Sì, ma non c'era nessuno quando hanno bombardato l'asilo nido, perché la popolazione era stata invitata ad allontanarsi. Invece sotto c'erano gli armamenti, c'erano i tunnel, c'erano, cioè, tutto quello che serviva, quei mascalzoni, tagliagole di Hamas. È diverso. Adesso la popolazione sta ritornando a casa, ci avete fatto caso che non è per niente denutrita? Che sono bambini normali come i nostri? Cioè, come? Hanno tanto detto che stavano lì morendo di fame. Ma, cioè, io ho cercato con gli occhi veramente di individuare dei palestinesi che stessero veramente nelle condizioni fisiche così come descritte dai nostri sinistrorsi, italiani. E invece no, invece no. Invece no, erano persone normalissime come i nostri bambini, con le madri alcune obese, a dire il vero. Quindi, ma non voglio minimizzare la tragedia del popolo, voglio ridimensionare questa tragedia che è stata utilizzata proprio appellandosi ai bambini, no? Come tragedia disumana, ecco, disumana, per cui si poteva dire tutto il male possibile, immaginabile, sino a che addirittura non si rimpiangeva il fatto che Hitler non aveva portato a termine la sua soluzione finale, cioè l'eliminazione totale di tutti gli ebrei dalla faccia della terra. Non ci è riuscito. Adesso gli ebrei sono come il Cavaliere Nero, si sono costituiti in uno stato, e chi gli rompe i maroni reagisce. Va bene? Fatevene una ragione, mettetevi il cuore in pace. Dopodiché avremo modo con la pace di contare anche effettivamente i morti che ci sono stati nella striscia di Gaza e capire le notizie, cioè le cifre esatte, perché finora ci hanno detto 60, 30, 40, poi sempre in aumento, fra poco arriviamo a 100, 200 mila, un milione di morti. In realtà si erano fermati per prudenza a 65 mila morti. Guarda caso, poi tutti a ribadire 25 bambini morti. morti, come se in realtà l'obiettivo degli israeliani, no, che è un esercito di un paese democratico, fosse quello di ammazzare i bambini e che quegli altri 30.000, 40.000 fossero effetti collaterali di una guerra portata ai bambini, perché su 65.000 persone morte, di cui non si parla minimamente dei ragazzi che comunque imbracciano un Krasnikov sino all'età di 12-13 anni, che se questi li consideri bambini è logico che rientra nella fascia dei bambini deceduti, ma bisogna vedere in che modo sono deceduti. Cioè stai combattendo contro un soldato israeliano che per difendersi spara e ammazza, naturalmente, anche perché di soldati israeliani caduti sul campo ce ne sono state centinaia e centinaia, più di 1.050 al ritorno dall'azione dai campi di guerra si sono suicidati, perché stare in quelle condizioni stressa sino a che vai via di testa. Va bene, quindi mi sembrava una cifra, neanche un terzo, abbastanza esagerata, ma non gli viene nessuno in mente di questo, però si continua a dire le cazzate, no? A sparare notizie a vanvera giusto per colpire. Intanto chi te le contesta? Nessuno. È come dire: guardate, io a casa ho un quadro di Van Gogh, e certo, io posso dire anche che quelle quattro schizzi che ha fatto mio nonno è un Van Gogh, nessuno te lo contesta, non te lo può contestare, se non quando cerchi di piazzarlo, no, nessuno te lo compra, perché capiscono tutti che non è un Van Gogh. Però nessuno ti impedisce di dirlo, cioè non c'è che ci vai in galera, capito? Non è che, ecco, è la stessa cosa molto ovviamente anche per i morti. Si può sparare cifre, come anche le cifre che si sparano nelle manifestazioni pubbliche. Sì, eravamo 1 milione di persone in piazza. Beh, 1 milione di persone in piazza. Eravate 50.000. Beh, vabbè, dopo ognuno c'ha l'occhio che gli si spande, come il campo visivo è molto più ampio di quello che poi in realtà è il numero effettivo dei partecipanti. Va bene, detto questo, non vorrei dilungarmi oltre, intanto mi sono abbastanza inimicato le persone. C'è una pagina a Sant'Empidamare, Urso sarebbe appunto il ministro che tende una mano a Della Valle, pronti a tutelare il Made in Italy, perché Della Valle è stato accusato di aver utilizzato in subappalti delle ditte che poi utilizzavano a loro volta il caporalato, cioè il lavoro sottopagato per quanto riguardava appunto le attività dei prodotti della loro azienda. Allora, questo almeno a quello che abbiamo letto. Adesso volevo però darvi una letta, ecco qua, e poi a Sant'Empidamare invece sul Carlino ci informano che i carabinieri inaugurano il monumento ai caduti, strada del Conero a Osimo, occhi puntati sulla velocità. Invece bandiera della Palestina messa sul comune a Osimo, il dietro fronte, porra Gorio, mamma mia che sindaco, c'è il dietro fronte perché la giunta dice chiesto parere al prefetto se si poteva mettere, secondo me te ci voleva da chiedere il prefetto parere al prefetto se puoi metterla, così ti scansi dall'equivoco, ah io volevo metterla, mi sa il prefetto è stato cattivo, hai capito? O sindaco, ma quando ti togli dalle palle? No, perché non mi sembra che già questa azione non ti fa rendere degna di ricoprire un incarico istituzionale, veramente un incarico istituzionale. Posso dirlo che non sei degna? Vabbè. No, ma io volevo anche, oltre magari anche a dirvi e a elencarvi le notizie in prima pagina che troviamo, e quindi un riassunto: chi di droga arrestato un pensionato, Morrovalle, maxi carico di marijuana nascosto nel bagagliaio, un 66enne nella rete della finanza, poi viaggio nel tempo al Buonaccorsi in costume ottocentesco, si balla in settecentesco, poi abbiamo accertamenti su giudice macerati Adese Lambertucci, il caso Garlasco, poi botta gli agenti, giovane batteggia e torna a Livoro, notte di follia a Piederiba, poi SOS sicurezza sul lavoro, 10 infortuni al giorno, poi discarica della discordia, va tutelato il santuario, tutti devono tutelare qualche cosa, veramente una cosa vergognosa questa della lotta contro la discarica, e noi paghiamo la tari altissima e diamo il pretesto al Cosme di farci delle cosme comuni di aumentare la tassa di smisura. È colpa del fatto che non c'è una discarica sotto casa, signora. Quindi prendetela con voi stessi. Non volete la discarica? Pagate più tasse. Ecco, noi siamo in mano ai comitati deficienti, idioti, ai comitati cerebrolesi, che non riescono a capire che la discarica è una risorsa dal punto di vista economico, almeno lo penso così io. Però tutti si fanno una battaglia politica, e la battaglia politica la pagano i cittadini con le loro tasse, va bene? E questa è una cosa assurda, assurda. Nuova ambulanza, volontari in piazza a Civitanova, poi non ci abbiamo altri. Screzi e silenzi, la strada verso il voto, la partita delle comunali, si parla già delle elezioni comunali a Macerata che saranno aggiudicata al centrodestra sicuramente, quindi non siamo a romperci i maroni su altro. Pasqui al lavoro per diventare presidente del consiglio regionale, Leonardi, aspettiamo Parcaroli che naturalmente prenda la sua decisione, perché la stampa e gli altri partiti già hanno fatto la squadra di governo regionale senza l'oste, cioè senza appunto che lo stesso Acquaroli, quindi mi sembra anche una scortesia, dica la sua in proposito. Invece il Corriere Adriatico, la prima pagina, è altoparlanti tempo più lunghi, programmato un incontro con i tecnici per accelerare l'installazione della filodiffusione in città. L'Aviano, in centro il percorso è più complicato, serve un'autorizzazione per l'uso dei palazzi. Vogliono mettere questi altoparlanti, sta luce, ma cosa mandate poi? No? Bella ciao? Cioè trasmettete la canzone Bella Ciao? Non ho capito, che a Macerata finché c'è la giunta Barcaroli sicuramente no, ma appena va su una giunta di centrosinistra va tutti i canti rivoluzionari, da quelli di Mao a quelli di Fidel Castro a quelli della Resistenza a quelli dei partigiani, sarà tutta una rottura di coglioni, ve lo dico io. Marche, Dazzi USA, le scure ora cala sulla pasta, un danno enorme, ma è colpa della Cina. Collaudato, lo dico io, collaudato il 63% dei cantieri PNRR, le maxi opere no. E beh, si aspettano sino al 31 dicembre 2026. Abbandono dei rifiuti, 5 fototrappole per stanare i furbetti. Perché non mettete la tagliola, che quando non gli scatta sulle gambe gli è amputata una gamba con una bella tagliola, quella che vengono usate contro gli orsi, quando si usavano contro gli orsi. In auto 13 kg di droga, pensionato va in carcere, siamo a Civitanova, aggredisce i poliziotti, patteggia e torna libero. A questo punto io vi vorrei anche trasferire velocemente sul sito di Radio VR, perché non c'è la notizia, però la diamo con un molta tristezza della morte di Gianni Bonfili Giovanni, storico sindacalista e socialista recanatese. Abbiamo letto questa mattina il manifesto, improvvisamente non ne sapevo nulla, domani ci saranno i funerali, e allora io vorrei leggervi due righe, il ricordo appunto di Gianni Bonfili. Quindi se questa notizia non sta sui quotidiani perché non hanno fatto in tempo a pubblicarla, la diamo noi come Radio R, che quindi la facciamo entrare e la faremo entrare anche nel notiziario delle ore 12:25. Recanati piange Giovanni, detto Gianni Bonfili, scomparso all'età di 90 anni alla clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche. Figura di spicco del sindacalismo nazionale della UIL, Bonfili è stato per decenni un protagonista attivo della vita politica e culturale di Recanati, città alla quale è sempre rimasto profondamente legato. Avvocato, uomo di cultura e socialista, Gianni Bonfili era conosciuto per la sua eleganza nei modi e nell'aspetto, qualità che ha mantenuto fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito. Spirito poliedrico e curioso, amava il jazz, la letteratura, la storia e le arti in tutte le loro forme. Grande appassionato e studioso di leopardi, Bonfili era anche un attento osservatore della politica, dotato di una rara capacità di analisi e di una visione sempre proiettata al futuro. Nei suoi interventi, sia pubblici sia privati, univa profondità di pensiero e conoscenza storica, economica e sociologica, offrendo riflessioni puntuali e sempre stimolanti. Negli ultimi anni, nonostante le difficoltà di salute, aveva trovato nei social un nuovo spazio di partecipazione, dove continuava a esprimere le proprie opinioni con lucidità e arguzia. Nonostante lamentasse spesso una crescente disinteresse per il confronto politico e culturale. Chi lo seguiva ricorderà la sua capacità di commentare e ribattere con ironia e schiettezza, invitando sempre alla riflessione. Gianni Bonfidi lascia la moglie Armida e i figli Paolo, Michele e Lorenzo. I funerali si terranno domani, anzi si terranno... si tengono oggi nella chiesa alle ore 10 nella chiesa dei padri passionisti di Recanati. Sicuro che si tengono oggi, no? Perché vorrei a questo punto andare a vedere sempre sul sito di Radio R il manifesto funebre, perché ho un mio dubbio, che il funerale si tenga oggi. Vediamo un po', il manifesto. Lunedì, infatti, è domani alle 13, alle ore lunedì 13, appunto, alle ore 10 alla chiesa dei padri passionisti. Quindi, quindi i funerali si terranno lunedì 13, quindi domani alle ore 10. Siamo un po' più precisi. C'è una foto sul manifesto che veramente non è lui, non lo riconosco nella foto, Gianni Bonfidi, per cui abbiamo preso una foto di repertorio che avevamo noi nel nostro archivio, che io scattai un giorno andandolo a trovare a casa, ma parliamo di tanti anni fa. E la foto lo dimostra, era già una persona naturalmente in pensionato. Poi aveva lamentato anche una perdita della vista, per cui anzi della vista dell'udito, mi ricordo che non riuscivo più a fare delle interviste telefoniche, mi diceva lui, tramite il telefono, appunto, perché dice io tanto non ti sento, quindi inutile, sarebbe inutile, a meno che appunto non andava a casa sua e lui leggendomi il labiale potevamo magari conversare, cosa che non è mai più accaduta, perché non abbiamo trovato più le occasioni per farlo, purtroppo. Allora, detto questo, andiamo avanti perché adesso parliamo dei chili di droga arrestato un pensionato. Per fare questo naturalmente andiamo a pagina 13, pagina 13, eccola qua, andiamo subito a leggere. Morrovalle, fermato con 13 kg di marijuana nascosta in un borsone di tela nel bagagliaio, è stato arrestato un 66enne di Morrovalle. L'uomo, un pensionato, è stato fermato l'altro ieri mentre si trovava al volante la sua auto dai finanzieri della compagnia di Cittanova, che diretti al capitano Francesco Magliocco stavano svolgendo un controllo nella zona di Tolentino. Alla vista delle fiamme gialle il 66enne è apparso alquanto nervoso e questo ha spinto i militari ad approfondire la verifica nei suoi confronti. È scattata dunque la perquisizione, così nascosto all'interno del bagagliaio dell'auto, i finanzieri hanno rinvenuto un borsone, all'interno c'erano nascosti 13 kg di marijuana. La sostanza stupefacente era suddivisa in involucri da circa un chilo ciascuno. Dopo la perquisizione dell'auto sono scattati anche i controlli all'interno dell'abitazione del 66enne che abita a Morrovalle. In casa sono stati trovati circa 2.500 euro, che potrebbero essere il provento dell'attività di spaccio. Finanziari a quel punto, dopo le formalità di rito, hanno arrestato il 66enne per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Enrico Riccioni. Il morovallese è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, che si svolgerà in tribunale a Macerata domani mattina alle ore 11. E questo è quanto. Si arrangiava, era pensionato, non aveva più un mestiere, arrotondava così. La vita è cara, io non lo biasimo per niente, la vita è cara, uno non biasimo il fatto che vuole cercare un altro lavoro, anzi è auspicabile, perché significa anche arricchire la nostra società, perché chi lavora arricchisce, e chi sta a spasso e che vuole il reddito di cittadinanza che la condanna alla depressione. E invece sempre nel maceratese abbiamo una notizia che è appunto è questa. Apprensione per un anziano travolto e sbalzato contro un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11 a San Severino. Un 85enne del posto stava attraversando la strada in via Mazzini, ma per cause ancora da chiarire un'auto lo ha travolto e con l'impatto l'anziano è stato sbalzato via, finendo contro un'altra auto che era in sosta lungo quella strada. Immediatamente sono stati prestati i primi soccorsi al pensionato ed è stato allertato il 118. Giunto sul posto, il personale sanitario ha valutato le condizioni dell'uomo e richiesto l'intervento urgente dell'eliambulanza. L'85enne è stato quindi trasferito all'ospedale Torretti di Ancona e le sue condizioni sono abbastanza serie, sia per le circostanze dell'incidente, sia in considerazione dell'età. In via Mazzini sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. L'altra notizia invece era quella che noi, adesso andiamo un po' Corriere Adriatico, avevamo visto sempre in prima pagina: aggredisce, qui dice, i poliziotti, patteggia e torna libero. E noi diamo preferenza un po' alla cronaca in apertura, ma poi daremo un'occhiata anche ad altre notizie. Macerata, avevo bevuto molto, mi ricordo solo che volevo entrare nel locale. Queste le parole dette grosso modo ieri al giudice Andrea Belli dal muratore moldavo 26enne Cristian Musatau, arrestato venerdì notte dagli agenti della squadra volante per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, denunciato per danneggiamento. Di quello che è accaduto dopo i pugni agli agenti, i calci nell'auto di servizio che hanno danneggiato il tettuccio e il vetro della portiera, di tutto questo ha detto di non ricordare dare niente, però ha chiesto scusa, ha detto di essersi pentito per quello che è successo e ha ammesso di aver sbagliato. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto, poi il muratore tramite l'avvocato Meris e Teodori ha chiesto di poter patteggiare, concordando con il pubblico ministero Luisella Tassi, per tutti i reati contestati 6 mesi di reclusione, pena sospesa e quindi tornato in libertà. Che cosa avevo detto io? No, dite, ve lo ricordate, almeno per chi segue questa rubrica, ha la pazienza di seguirmi? Io dico, lo sapete come finisce? Perché questo è stato, ha cercato di entrare con la forza, ha aggredito i poliziotti, ha sfondato il tettuccio della macchina, ha rotto un vetro di uno sportello, no, ha fatto il diavolo a quattro. Cosa vi avevo detto? Questo, quando si presenterà davanti al giudice, dirà: non ricordo niente e quindi quello che è successo mi pento. No. E se la cava con niente, gli diranno non lo fare più, e infatti 6 mesi è come dire non lo fare più. Questo tornerà di libertà ed è pronto a fare la stessa cosa. Non è che l'hanno preso, messo su un carro merci, un treno merci, e l'hanno spedito in Moldavia. Ci vorrà un giorno per arrivare, che ve frega, mica c'ha fretta. Gli date una borsetta a tragollo, come si faceva quando si facevano le manifestazioni sindacali, con un panino, una bottiglietta d'acqua minerale gassata e liscia, poi un frutto, una mela, una pera, una banana, un bel confezionamento, diciamo così, di un pasto, nelle 24 ore più che sufficiente per tenersi in vita, e viene spedito nella sua patria d'origine. Questo è l'unico modo per liberarci da questi individui, capito? Che non si ricordano mai niente, poverini, non si ricordano mai di niente. Però i poliziotti che sono finiti a pronto soccorso, e mi ricordo che uno si è preso anche 10 giorni di prognosi, no? Di questi poliziotti, mi sa che loro se lo ricordano come sono andate le cose, però loro naturalmente non potevano alzare le mani, perché semmai c'era subito pronto un magistrato per accusarli di essersi difeso, sicuramente. Allora, andiamo a dare un'occhiata al Resto del Carlino, edizione Recanati, nel senso pagina di Recanati. Non è che ci siano tante notizie, c'è una intervista che poi fra poco vedremo a Maurizio Poletti sul PUC, e la diamo questa, tanto, questa notizia. Recanati Comune sta avviando la redazione del piano urbanistico generale, il nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge urbanistica regionale. Dopo gli incontri con gli ordini professionali e le categorie economiche, martedì l'assessore all'urbanistica Maurizio Poletti illustrerà il documento anche ai comitati di quartiere. Gli obiettivi, dice, sono conservativi e sostenibili: limitare il consumo di suolo, di nuovo suolo, evitare la creazione di nuove superfici impermeabili e puntare sul recupero dell'edificato esistente. Ogni nuova costruzione dovrà essere compensata dalla liberazione di un'area già occupata. In pratica, se costruisco qualcosa di nuovo, devo restituire un'area equivalente. È un principio che serve anche a garantire l'invarianza idraulica, cioè evitare problemi di drenaggio e allagamenti. Non so se si è mai rispettato una cosa del genere, ma siamo votati, non siamo finiti nel mondo occidentale. Invece di dare via libera alle costruzioni, al cemento che è ricchezza, noi limitiamo tutto. Il consumo del suolo zero, CO2 zero, tutto zero, ecco, zero come la segatura che ci avete dentro la testa. Allora, che è zero? Cioè non è zero, ce n'è parecchio. Come volume dall'idea di una palla. Allora, rimaniamo a Recanati. Quanti sacchetti e tanta voglia di guanti, sacchetti e tanta voglia di fare. E con questo spirito che ieri mattina numerosi cittadini, ecco, appunto, vediamo un po'. Puliamo Recanati, l'iniziativa di volontariato ambientale che da anni coinvolge appassionati di ecologia, famiglie, studenti e comitati di quartiere, è entrata in azione appunto come iniziativa nella giornata di ieri. A guidare questi volontarosi e volontari è stato l'assessore all'ambiente Maurizio Poletti, che con il personale comunale e agli addetti del Cosmoli ha coordinato le attività di raccolta e smaltimento di rifiuti in diversi punti della città. L'obiettivo, come sempre, è semplice: restituire decoro e strade, parchi e aree pubbliche e promuovere la cittadinanza attiva, sensibilizzando la comunità alla tutela dell'ambiente e al rispetto del bene comune. Quest'anno i volontari si sono concentrati nelle zone da via Farina, nei pressi dello stadio, fino a Villa Teresa e via adiacente. Gli interventi hanno interessato anche il Parco dei Torrioni, lo Sgambatoio, Montefiore, Castelnuovo, Chiarino, incluse le aree verdi in prossimità della chiesa di San Filippo Neri e della zona industriale di via Cipolloni, il parcheggio dell'Idis Mattei. I partecipanti hanno raccolto e differenziato bottiglie, cartacce, mozzicole di sigarette, lattine ed altri rifiuti, poi smaltiti grazie alla collaborazione con le associazioni locali e i comitati di quartiere. E noi ci fermiamo qui per non farla troppo lunga. E allora vediamo invece Porto Recanati. Perché vediamo Porto Recanati? Perché c'è questa storia della legionella ed è giusto che ci sia. Porto Recanati non vogliono purtroppo fermarsi i contagi da legionella. A Porto Recanati un nuovo caso di infezione a batterio si è registrato infatti nella camera di un hotel in zona Scossicci. Per questo motivo il sindaco Andrea Michelini ha dovuto emettere un'ordinanza con la quale ha vietato l'uso di quella stanza, che potrà tornare fruibile solo quando sarà stata effettuata la bonifica dell'impianto idrico. Non si tratta di un problema da sottovalutare, considerato che l'infezione nelle forme più gravi può persino portare alla morte, ma solo nelle condizioni più gravi, circostanze che si possono, diciamo così, possono manifestarsi in concomitanza, appunto. E non è semplice, appunto, che si arrivi appunto alla morte, però è meglio non sottovalutare. E abbiamo anche una notizia: fiamme nell'allevamento, morto un centinaio di piccoli uccelli. Qui siamo a Potenza Picena. Potenza Picena, un centinaio di uccelli di specie esotiche e non solo sono morti carbonizzati ieri mattina in un incendio divampato nell'allevamento realizzato in un'abitazione privata. L'allarme è partito intorno alle 8.30 da Contrada Mortolo a Potenza Picena, dove nel parco di una villa è stato allestito uno spazio tutto dedicato alla riproduzione e alla crescita di diverse specie di volatili, anche rare, tra cui pavoni e cigni, ma non solo. Ieri mattina però c'è c'è stato un guasto, probabilmente per un cortocircuito, ad una delle culle riscaldate dove si fanno crescere i piccoli pennuti, chiamati pulli. Il guasto ha innescato le fiamme che in breve si sono propagate tra le voliere, gli alberi e le sterpaglie del parco nella villa. I vigili del fuoco di Citanova sono subito accorsi e hanno spento l'incendio, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente alle aree circostanti. Ma le fiamme in pochi minuti avevano raggiunto tante gabbie, causando la morte di un centinaio di piccoli di varie specie di volatili. Ora le indagini sono in corso per cercare di chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto. Ci dispiace, danno comunque serio, perché oltre a dispiacere all'allevatore c'è anche una perdita economica, visto anche che da tempo si dedica a questa attività legata appunto all'avifauna. Andiamo adesso a dare un'occhiata, eccola qua, andiamo avanti e andiamo al Corriere Adriatico. Corriere Adriatico, ogni volta bisogna sempre, ecco qua, ripartire dall'inizio. Perché dice, dopo un po' che non lo sfoglio, dice, tu non sei interessato a me e io ti chiudo, e allora c'è tutto da riaprire. E andiamo a a Loreto, perché presepe è successo a Loreto, e vediamo. Loreto, oltre 25 anni di storia cancellati in una notte. Il presepio Santa Casa, inaugurato nei locali di Porta Marina dopo il trasferimento al Bastione San Gallo, non esiste praticamente più. Ciò che era sopravvissuto al primo assalto del settembre 2024 è stato raso al suolo da un nuovo raid. I vandali sono tornati per finire il lavoro, completando la distruzione di un'installazione che per la città mariana rappresenta un simbolo di fede, tradizione e memoria. Hanno scelto la via laterale, introducendosi nello stabile del palazzo confinante che comunica con i locali interni, a dimostrazione della premeditazione di un gesto che ha il sapore della sfida. Le statuine superstiti, alcune con più di un secolo di storia addirittura, sono state scaramentate a terra e ridotte in frammenti. Stiamo portando via ciò che è rimasto, racconta con amarezza Andrea Capodaglio, presidente dell'associazione Amici del Presepe. A Natale non apriremo e stiamo valutando di chiuderlo definitivamente. Una decisione sofferta che pesa come un macigno. Purtroppo, si dà soddisfazione a questi cretini, invece io l'avrei ristabilito e poi avrei messo delle persone a guardia, perché dice, una volta rimesso in funzione vediamo se anche questa volta con premeditazione riescono a entrare dentro i locali. Una volta dentro avrei chiuso tutte le finestre, sbarrato le porte in maniera automatica in modo che non potessero più uscire, e poi avrei naturalmente portati in galera e lì tenuti, e l'avrei fatto un presepe vivente per Natale, in cui tutta la gente poteva andare a visitare questi mascalzoni che avevano profanato appunto questo presepe della Santa Casa, in modo che fossero additati come coloro da cui tenersi alla lontana, distante per il resto della vita. Ecco, ma che è una punizione severa? No, ma secondo me è una punizione equilibrata, una punizione proporzionale a quella che hanno fatto. Ma siccome noi sicuramente se l'avessimo beccati gli avremmo fatto un buffetto e i genitori si sarebbero ribellati, dice, come venite a rimproverare i nostri figli di aver fatto una cosa, ma cosa ha fatto in realtà? Bisogna rispettare tutte le religioni e quindi i presepi non devono esistere più, non devono essere più allestiti. Per rispetto avrebbero giustificato in questa maniera, no? E avrebbero trovato un giudice, certo. Non bisogna fare i presepi per discriminare e rimarcare la presenza di fedi religiose diverse, e così ci stiamo tagliando i coglioni, cioè nel senso stiamo distruggendo questa società, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra arte, no? Perché siamo quelli che preferiscono ogni volta sottomettersi a una logica che ci dice che siamo troppo discriminanti, capito? E allora, sempre con questo senso di colpa, noi rinunciamo a tutto e diamo agli altri la possibilità di bastonarci quando e come vogliono, perché noi occidentali ce lo meritiamo, questo naturalmente. Quindi i genitori avrebbero avuto buon gioco, e appunto il mondo gira così, purtroppo, e di questo ne ho molto dispiacere. Allora, vediamo cosa dice a proposito di Recanati e vivere Recanati, perché dice: un bagno pubblico sotto il loggiato comunale al posto di locali, esposizioni ed eventi. Vivere Recanati attacca l'amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Pepa sulla decisione di installare servizi igienici in un luogo caratteristico per la comunità leopardiana. Avevamo immaginato il loggiato comunale a parte del palazzo comunale come una location elegante, curata, viva, aggiungono i civici rappresentati in consiglio comunale Francesco Fiordome e Giorgio Lorenzetti, uno spazio di incontro per un caffè o un aperitivo, un punto di ritrovo dove godere della bellezza della città, vetrine dedicate all'artigianato di qualità, esposizioni temporanee ed eventi, e nelle sale del palazzo comunale, ormai in gran parte vuota, spazi per start-up, incubatori di impresa e studenti. E quanto è bello, progetto possibile. Come mai non ci abbiamo pensato prima? Progetto possibile e necessario per ridare vita a un centro storico sempre più vuoto e triste, prosegue la città, la civica. E per questa nostra proposta rimane viva tuttora. Per vivere Recanati la decisione non solo va in una direzione, ricordiamo loro che il partito di Renzi ha cambiato già nome, eh? Italia Viva non esiste più, quindi Vivere Recanati, che è una copiatura, quando Fiordomo era di Italia Viva di Renzi, no? Amava Renzi perché c'aveva il 40% e quindi lo lisciavano tutti. Ecco, non esiste più, cambiate nome, sennò quello porta sfiga. Allora, ma rischia di banalizzare uno dei luoghi più significativi della città lombardiana perché ci vogliono fare un bagno. Certo, tutto bello, tutto carino, ci sono due cose soltanto da prendere in considerazione, anzi tre. La prima è che vanno detto persino durante la campagna elettorale, quando avevate presentato questo progetto, l'ex sindaco Bravi Antonio dice: guardate, non si può fare questo lottino che dite voi, perché noi dobbiamo spendere ancora 15 miliardi per mettere a posto il palazzo comunale, quindi la presenza del salottino sotto il loggiato è incompatibile con i lavori, quindi finché non sono terminati quei lavori non si fa niente. Secondo, dove pisciano i turisti? A casa vostra? Perché in realtà i turisti hanno bisogno di un bagno, anche accessibile, immediato, arrivano in piazza per un bagno senza andare a ricorrere ai bar facendo loro spendere per ognuno un caffè, perché senza spendere un caffè non puoi napisciare, perché in realtà c'hai un po' di pudore nel farlo, no? E poi terzo punto, ma io dico, perché non l'avete fatto voi? Fiordomo ci è stato 10 anni al Comune delle Canali, prima come sindaco, poi assessore ai lavori pubblici. Adesso ti accorgi di fare un salottino sotto il loggiato perché c'è Pepa? Ma prima dove cavolo stavi? Cioè, questo progetto quando mai l'hai presentato? Hai fatto un passo per realizzarlo? Uno dico, un mezzo passo per realizzarlo? Perché non l'hai fatto? Cioè, non ho capito questo, l'ho capito. Tutti sono bravi e svelti, però quanto cava loro non hanno fatto niente. Adesso riporrò agli altri di non fare quello che potevano fare loro, ma mi rendete conto? E vabbè, allora siamo addirittura d'arrivo e andiamo vedere stop all'abbandono dei rifiuti, arrivano le nuove fototrappole. Qui siamo a Tolentino, in arrivo in città le nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti, l'ente rafforza la sua lotta contro tale problematica. Ma vi rendete conto quanto siamo deficienti? La giunta municipale e l'assessorato all'ambiente guidato da Diego Aloisi, grazie al bando di ATA 3, hanno previsto di installare nei prossimi giorni 5 nuove fototrappole mobili. Ma perché non mettete dei cecchini e non fate prime sui tetti? Mobili alimentate a energia solare, veri e propri impianti impianti di videosorveglianza a circuito, è certo che deve essere alimentata, per cui quando cala la notte, siccome le fototrappole non sono in funzione perché sono alimentate energia solare, quindi non funzionano, allora potete agire e fare quello che vi pare in termini di rilascio dei rifiuti. Allora, impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, capaci di monitorare le aree del territorio comunale più soggette a comportamenti scorretti. Le fototrappole non saranno fisse, ma potranno essere spostate periodicamente in base alle necessità, così da garantire un controllo capillare ed efficace in tutta la città. L'obiettivo è duplice: individuare chi abbandona o conferisce in modo errato i rifiuti, tagliategli la mano, e allo stesso tempo promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell'ambiente. Insieme ai nuovi dispositivi di controllo verranno installati anche distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata. Che palle, mamma mia, che palle, ma soprattutto sempre con questa area repressiva da sceriffi veramente del Far West, anzi sceriffi e frari più buoni, erano più pratici, erano più bonaccioni, padri di famiglie. Questi veramente non sanno altro che sbandierare e far sentire il tintinnio delle manette, veramente è una cosa che non si sopporta. Allora, siamo alla fine, abbiamo già detto un po' tutto, ci sono le giornate del FAI, boom di presenze, anche oggi aperture straordinarie, poi un upgrade tecnologico e nuove piattaforme web. Quando uno parla così, quanto mi rompe le palle. Centri commerciali naturali, Menichelli, sosteniamo la crescita dei nostri paesi. In che modo? Sono stati finanziati dalla Regione Marche con un contributo di circa 500.000 euro, i 4 progetti presentati all'associazione temporanea di scopo relativa all'attività commerciale maceratese in partenariato con il comune di Macerata e con il coordinamento di Confcommercio Marche centrali e Confartigianali. E che ritiene, vabbè, l'avete capito? Sì, no, non mi importa niente, grazie per l'ascolto. Adesso andiamo a ringraziare il nostro sponsor, eccolo qua, dove stai? Eccolo qua. E buona domenica a tutti, ci sentiamo più tardi, ciao, buona domenica.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.